Ok, volevo provare a proporre una riflessione su una cosa che abbiamo fatto, che si fa in maniera particolare nel server di TubeShot, ma che si fa in continuazione, che sono le berachot. Ora, il server di TubeShot è organizzato in modo da fare varie berachot. Ci sono anche un po' di trucchetti alachici per moltiplicare le berachot, non l'abbiamo usato anche noi facendo le berachot prima della mozzi. Bene, le berachot in qualche modo seguono la vita dell'ebreo tutto il giorno, però è una delle cose più diffuse e contemporaneamente una delle cose su cui siamo meno portati a riflettere. Perché? Perché siamo abituati a farle, perché comunque è una cosa che va molto nell'abitudinario. Questo è un rischio grossissimo della berachot, è quello che la Gemara chiama l'Isrok Beracha, di buttare una beracha, di gettare via una beracha. Questo è il rischio che corriamo, anzi che non corriamo affatto, è una cosa che facciamo in continuazione, una roba, qualche volta riusciamo a non farlo, però in genere noi zorkim berachot, noi gettiamo le berachot. In realtà le berachot non andrebbero gettate. Perché non andrebbero gettate e perché le berachot sono importanti? C'è un passo del Talmud in cui si interpreta un verso della Torah che dice Ma Hashem Elokecha Doresh Mimcha, che cosa il Signore tuo Dio chiede da te, e il Talmud dice Al Tikra Ma Elamea, non leggere Ma, ma leggi mea, cioè non leggere che cosa, ma leggi mea, cioè 100. Da qui si impara che bisogna fare 100 berachot al giorno, almeno 100 berachot al giorno. E in qualche modo, se si fanno tutte, ci riusciamo. Bene, attenzione però, è importante il passo che viene scelto. Il passo è quello che si chiama, quello che in halakha si chiama asmachta. Asmachta è un appoggio, in realtà non è vero che noi facciamo le berachot perché c'è quel passo della Torah. Le berachot sono tutte stabilite successivamente, sono tutte midderabanan, sono tutte stabilite dai chachamim meno la Birkat Hamazon. Quindi non è vero che noi facciamo 100 berachot al giorno perché c'è scritto nella Torah di fare 100 berachot al giorno. Quel passo è un appoggio, è una cosa così, è un passo, un verso che si trova per appoggiare una cosa in realtà stabilita successivamente. Però è interessante il passo scelto. E non tanto per il gioco di parole, quanto perché quel passo in realtà dice un'altra cosa. Quel passo dice una cosa molto chiara su che cosa Dio chiede. Quel passo dice che cosa Dio chiede da te. E la risposta che dà quel passo nella Torah è timore di Dio. Quello che ti chiede è Yirat Hashem. Quello che ti chiede è il timore di Dio. Bene. Allora, quando parliamo di timore di Dio, se io non voglio fare una lezione sul timore di Dio, però quando parliamo di timore di Dio parliamo di uno dei due elementi fondamentali di tutta la tradizione ebraica. Secondo Chachamim, i due elementi su cui è basato tutta la tradizione, le mitzvot, eccetera, eccetera, sono il timore di Dio e l'amore verso Dio. Questi sono i due elementi fondamentali. Bene. La Torah dice qualcosa di un po' più pesante di dire 100 berachot al giorno. La Torah dice che ciò che Dio ti chiede è timore di Dio. Che cosa fanno i Chachamim? I Chachamim fanno questa identificazione, identificano il timore di Dio con le 100 berachot. Mettono insieme le due cose, in realtà stanno mettendo insieme le due cose, stanno dicendo in che modo si teme Dio? Attraverso le berachot. Bene, che vuol dire che si teme Dio attraverso le berachot? Cosa vuol dire? Bisognerebbe capire cosa vuol dire timore di Dio. Io vi do una definizione di timore di Dio. Timore di Dio è quello che si chiama nella tradizione ebraica Yirat HaRoMemut. Yirat HaRoMemut vuol dire letteralmente timore dell'altezza, che però non sono le vertigini. Timore dell'altezza è l'idea di grandezza, è l'idea di trovarsi davanti a qualcosa di grande e di straordinario. Bene, cosa c'entrano le 100 berachot al giorno con l'idea del Yirat HaRoMemut? Volevo arrivarci attraverso due cose che sono scritte nel Talmud. La prima cosa è questa. Il Talmud dice che chiunque non dica le berachot, chiunque mangi senza dire una berachah, ma'al. di Amar, normalmente questo passo del Talmud è tradotto in questo modo: chi mangia senza dire una brecha ruba, perché ruba, perché tutto il mondo appartiene a Dio, noi mangiamo senza ringraziare, insomma, senza ringraziare Dio a cui il mondo appartiene, stiamo rubando qualcosa che non ci appartiene. In realtà però il termine usato dal Talmud per dire che noi rubiamo è un termine particolare. Il Talmud non dice ganav, non dice gazal, che sono i termini che si usano normalmente per indicare il furto, ma ma'al. Ora, ma'al è un termine che si usa, la meila è un termine che si usa non quando si ruba qualcosa, non è se rubo una bottiglia d'acqua sto facendo meila, sto rubando, non sto facendo meila. La meila si trasgredisce al reato di meila quando si ruba un qualcosa di kadosh, quando si ruba qualcosa di sacro. Se io rubo un Sefer Torah faccio meila, se io rubo un korban, se una cosa è stata data come korban, come sacrificio, e io lo rubo e lo uso, me lo mangio, in questo caso sto facendo meila. Questa è la meila. Che cosa sta dicendo il Talmud? Il Talmud sta dicendo che se io non faccio una bercha, se mangio senza fare bercha, io non sto rubando, ma sto rubando qualcosa di sacro. Sto rubando qualcosa di kadosh. Perché? Perché l'idea è che ciò che noi mangiamo, ciò di cui noi godiamo, è kadosh. Ciò di cui noi godiamo è creato da Dio, ma visto che è creato da Dio, attenzione, non appartiene a Dio nel senso di proprietà, ma appartiene a Dio idealmente, appartiene a Dio spiritualmente, noi stiamo disprezzando qualcosa di kadosh. Attenzione, i sacrifici si possono mangiare. I sacrifici si mangiano, buona parte dei sacrifici si mangiavano, alcuni li mangiavano i Kohanim, alcuni li mangiavano addirittura le persone qualsiasi. Però come faccio a mangiare un sacrificio? Dopo aver fatto il rituale del sacrificio, dopo per esempio aver sparso il sangue sull'altare. Soltanto in quel caso posso mangiare il sacrificio, se non ho fatto questo, il sacrificio che io mangio è meila. Beh, la stessa cosa vale per le berachot. Il cibo che io sto mangiando è kadosh. Quello che io sto mangiando è un korban. La tavola su cui noi mangiamo è paragonata al misbeach, è paragonata all'altare. È il motivo per cui noi dobbiamo mettere il sale a tavola. Il motivo per cui dobbiamo mettere il sale a tavola è perché sull'altare doveva esserci il sale. Bene. La tavola è l'altare, il cibo è kodesh. Se noi mangiamo qualche cosa senza berachà, noi stiamo mangiando kodesh senza fare il rituale legato al kodesh. E quindi noi stiamo mangiando dei sacrifici senza sacrificare. E quindi questo rende il nostro mangiare una meila. Quello che dice qui è straordinario, in realtà. Quello che dice qui è che nel momento in cui noi mangiamo, stiamo facendo qualcosa di sacro. Nel momento in cui noi mangiamo, noi stiamo portando un sacrificio. Nel momento in cui noi mangiamo, stiamo facendo qualcosa di grandioso. Bene, questa è l'idea che è alla base della Berachà. La base della Berachà è questo. Noi non stiamo banalmente cibandoci, non stiamo banalmente mangiando qualche cosa perché ci fa piacere mangiarla, stiamo facendo qualcosa di più. Stiamo facendo qualche cosa di sacro. Il cibo non è semplicemente cibo. C'è un grande maestro del medievale, che è il Rabbi Yehuda Halevi, autore del Kuzari, che dice che il motivo per cui si fanno le berachot è per godere del cibo. Ed è una cosa stranissima quella che dice Rabbi Yehuda Halevi, perché se faccio una beracha godo del cibo, ora si può dare una spiegazione molto semplice del perché se faccio una beracha godo del cibo, perché mi rendo conto di quello di cui sto mangiando. Okay? Nel momento in cui faccio una beracha so cosa sto mangiando, mentre io posso mangiare qualche cosa in maniera compulsiva senza neanche rendermi conto di ciò che sto mangiando. Ma probabilmente Rabbi Yehuda Halevi voleva dire qualcos'altro, qualcosa di più alto. Nel momento in cui io faccio una beracha, non gettando la berachà, ma facendola veramente, in quel momento io aggiungo a un piacere materiale un piacere spirituale. se io riesco ad aggiungere questo, se riesco a trovare il piacere spirituale che c'è nel cibo, a questo punto io aggiungo piacere, in realtà sto aggiungendo piacere, perché? Perché nonostante tutto quello che noi diciamo, nonostante amiamo considerarci essere banalmente materiali, in realtà siamo tutti esseri spirituali. A tutti noi abbiamo bisogno di spiritualità, tutti abbiamo bisogno di spiritualità, in moltissimi momenti della nostra vita abbiamo bisogno di spiritualità. E la spiritualità è qualcosa che ci fa piacere in realtà. La Berakha è questo, è quello di aggiungere un altro piacere, aggiungere un piacere spirituale. Volevo dire un'ultima cosa. Una cosa molto complessa, che sinceramente non credo di aver capito, e non credo che capirò mai, però ve la dico lo stesso. Vi dico quello che ho capito, che è poco, però insomma, è troppo, mi piace troppo per non dirla, e quindi la dico anche se non l'ho capita. La cosa è questa. Non ve la faccio meno complicata di come l'ho letta. Si racconta di Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha è stato probabilmente l'ultimo Kohen Gadol che l'ebraismo abbia avuto, l'ultimo dei Kohanim Gadolim, l'ultimo dei sommi sacerdoti prima della distruzione. Di Ishmael ben Elisha si racconta che un giorno entra nel Beit HaMikdash e la Shekinah incontra la Shekinah. E la Shekinah gli dice la presenza divina. E la Shekinah gli dice: dammi una berakha, benedicimi. Dio gli dice: benedici. E lui dice: io ti devo benedire. E fa: sì, tu mi devi benedire. Tu mi devi dare una berakha. E Rabbi Shmuel gli dà questa berakha. La berakha che gli dà è che la tua pietà abbia sempre la meglio sulla tua ira. Questa è la berakha che Rabbi Ishmael dà a Dio. Il Talmud continua dicendo: questo passo ti insegna che una berakha birkat ediot lo tieka la benecha. La berakha di una persona semplice, ediot non vuol dire idiota, vuol dire una persona semplice, di una persona semplice non sia leggera ai tuoi occhi. La berakha di una persona semplice può essere grandiosa, si può addirittura benedire la Shekinah. Bene, che cosa c'entra con le nostre berakhot? Noi benediamo Dio, ok? Questo è quello che noi facciamo, non so se non ce ne rendiamo conto, facciamo qualcosa di un po' ardito, insomma, quando diciamo una berakha, noi stiamo benedendo Dio, noi stiamo facendo quello che Rabbi Ishmael ben Elisha ha fatto con Kadosh Baruch Hu, gli stiamo dando una berakha, noi stiamo dando una berakha a Kadosh Baruch Hu. Che senso ha dire che Dio ha bisogno di una berakha? Ovviamente Dio non ha bisogno di niente, però c'è un'idea che noi possiamo dare. È un'idea espressa in maniera molto chiara nei Tehillim. Cosa vuole dire non lo so, però un'idea che dice questo: Tenu os l'Elohim. Tehillim dice: date forza a Dio. Cioè noi diamo forza a Dio. Ok, siamo ben chiari, siamo davanti a qualcosa di folle dire che noi possiamo dare forza a Dio. Qual è un'interpretazione possibile? Ve la porto, non è mia ovviamente, è di Rav Shlomo Volbe. Qual è l'interpretazione possibile? L'interpretazione possibile è questo: che noi conosciamo due tipi di comportamento di Dio. Due tipi di comportamento sono quelli che vanno sotto il nome di Ester Panim e Arat Panim. Arat Panim vuol dire l'illuminazione del volto, Ester Panim è il nascondere il volto. Ok? Ester Panim lo troviamo nel famoso passo della Parashah Vayera, che poi viene spesso citato a Purim, Ani Aster Astir Panim, io nasconderò il mio volto da loro. Arat Panim lo troviamo per esempio nella Bikat Kohanim, Yair Hashem Panav Elech Abichunak. Ora, qual è la differenza fra Ester Panim e Arat Panim? Ester Panim è la cosa più terribile che possa succedere. Ester Panim, secondo la tradizione ebraica, è la fonte di tutti i guai. è Dio che si nasconde, Dio che si allontana dal mondo, Dio che si nasconde al mondo, Dio che si nasconde all'uomo, Dio che si astiene in qualche modo e lascia l'uomo a se stesso. Dall'Ester Prim, secondo le famiglie, arrivano le disgrazie più terribili, eccetera, eccetera. Cos'è la Arat Panim? Arat Panim invece è la rivelazione di Dio, l'illuminazione del volto, Dio che si rivela al mondo. Questo è l'Arat Panim. Dall'Arat Panim deriva una serie di rivelazioni della presenza di Dio nel mondo. La illuminazione del volto di Dio è all'origine di tutto il bene che c'è nel mondo. Bene, cosa c'entra tutto questo con le Berachot? Dio può scegliere di l'Ester Panim o l'Arat Panim, può scegliere tutte e due le cose, può scegliere tutti e due i comportamenti. Però l'idea è che noi possiamo dare una mano a questo. Possiamo dare una mano a Dio a scegliere un comportamento piuttosto che un altro, di comportarsi con noi col volto illuminato piuttosto che col volto nascosto. In che modo possiamo dargli una mano? Attraverso una Berachah. Perché attraverso una Berachah? Perché benedicendolo, che cosa gli dice Rabbi Ishmael ben Elisha? Che la tua pietà abbia la meglio sulla tua ira. In che modo noi possiamo fare in modo che questo succeda? Che cos'è l'Ester Panim? L'Ester Panim è quando noi non vediamo la presenza di Dio nel mondo. Cos'è l'Arat Panim? Il momento in cui non vediamo la presenza di Dio nel mondo. Bene, una Berachah è il momento in cui noi vediamo la presenza di Dio nel mondo, in cui mangiamo un cibo e in quel cibo, in quel particolare cibo, vediamo la presenza di Dio nel mondo. Se noi riusciamo a fare questo, bene, in qualche modo diamo una mano a Dio a farsi vedere nel mondo e a rivelarsi nel mondo.
Quel famoso midrash su quel verso.